Il 17 marzo di quest'anno abbiamo festeggiato il 160° anniversario dell'Unità d'Italia. Ma perché è proprio questa la data in cui si celebra questa ricorrenza? È forse il giorno in cui venne combattuta un'importante battaglia per l'unità nazionale? O è forse il giorno in cui finalmente tutta l'Italia fu riunita in un'unica nazione? Niente di tutto questo. Per arrivare all'Italia che conosciamo noi oggi, non basterà aspettare il 1870, anno in cui verranno annesse le terre del Lazio, né basterà la Prima Guerra Mondiale, che per certi versi si considera l'evento con cui si completa il processo di unificazione risorgimentale. Il 17 marzo del 1861, dunque, non si ebbe nessun evento eroico, nessun evento bellico radicalmente importante. Quello che accadde 160 anni fa si cominciò di fatto a festeggiare nel 1911, in occasione del 50° anniversario. Ma quindi, cosa accadde quel giorno?
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Non abbiate paura.
Stay hungry, stay foolish.
One small step for man, one giant leap for mankind.
Ipse dixit, i discorsi che hanno cambiato il mondo.
Dopo l'insediamento del nuovo Parlamento, il 18 febbraio, presso Palazzo Carignano, già sede del Parlamento subalpino, e con il discorso della corona pronunciato da Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, avvenne l'apertura della nuova legislatura. Il Senato, nella risposta votata il 26 febbraio, parlava esplicitamente di nuovo regno. La Camera dei Deputati, nel discorso di risposta a Vittorio Emanuele, redatto dall'onorevole Giuseppe Ferrari e datato il 13 marzo 1861, infatti, già dichiarava che i suffragi di tutto un popolo pongono sul vostro capo benedetto dalla provvidenza la corona d'Italia. Subito dopo l'inizio della legislatura, in data 21 febbraio, l'allora presidente del Consiglio, Camillo Benso, conte di Cavour, presentò al Senato un progetto di legge, composto da un solo articolo, per ufficializzare la nuova denominazione del re. In seduta solenne della Camera dei Deputati, venne approvato il disegno di legge 4671 del Regno di Sardegna, già votato dal Senato, per il conferimento a Vittorio Emanuele II il titolo di Re d'Italia. Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue. Articolo unico. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino, AD. 17 marzo 1861. E così è il 17 marzo il giorno in cui, per la suddetta legge, verrà ufficialmente proclamata la nascita del Regno d'Italia e Vittorio Emanuele II assumerà il titolo di Re d'Italia per sé e per i suoi successori. Per volontà di Dio e della nazione, la creatura viene mostrata in pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, sulla quale il 21 aprile 1861 quella legge diventa la legge numero 1 del Regno d'Italia. Ci vorrà però diverso tempo affinché l'unità politico-geografica corrisponda ad un'unità socio-culturale. Nel discorso che segue, ascoltiamo le parole di Vittorio Emanuele II, non ancora re d'Italia. Queste parole, infatti, vennero pronunciate proprio nel 18 febbraio, giorno dell'inaugurazione dell'ottava legislatura. I parlamentari arrivavano alla spicciolata, chi in carrozza e chi a piedi. Venivano dal Piemonte e dalla Sicilia, dalle Marche e dalla Puglia, dall'Emilia e dalla Toscana. L'arrivo in forma solenne di Vittorio Emanuele II fu preceduto dall'applauso che infittiva man mano che il corteo reale si avvicinava. Il discorso, che a lungo era stato oggetto di dibattito tra i ministri, Cavour e Vittorio Emanuele, era tenuto in mano dal sovrano. Una volta entrato nel Parlamento, in piedi, accanto al trono, pronunciò queste parole. Signori senatori, signori deputati, libera ed unita, quasi tutta, per mirabile aiuto della Divina Provvidenza, per la concorde volontà dei popoli e per lo splendido valore degli eserciti, l'Italia confida nella virtù e nella sapienza vostra. A voi si appartiene il darle istituti comuni e stabile assetto. Nello attribuire le maggiori libertà amministrative a popoli che ebbero consuetudini ed ordini diversi, veglierete perché l'unità politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere menomata. L'opinione delle genti civili ci è propizia. Ci sono propizi gli equi e liberali principi che vanno prevalendo nei consigli d'Europa. L'Italia diventerà per essa una guerentigia di ordine e di pace e ritornerà efficace strumento della civiltà universale. L'imperatore dei francesi, mantenendo fermo la massima del non intervento, a noi sommamente benefica, stimò tuttavia di richiamare il suo inviato. Se questo fatto ci fu cagione di rammarico, esso non alterò i sentimenti della nostra gratitudine, né la fiducia nel suo affetto alla causa italiana. La Francia e l'Italia, che ebbero comune la stirpe, le tradizioni, il costume, strinsero sui campi di Magenta e di Solferino un nodo che sarà indissolubile. Il governo e il popolo d'Inghilterra, patria antica della libertà, affermarono altamente il nostro diritto ad essere arbitri delle proprie sorti, e ci furono larghi di confortevoli uffici, dei quali durerà in peritura la riconoscente memoria. Salito sul trono di Prussia, un leale ed illustre principe, gli mandai un ambasciatore a segno di onoranza verso di lui e di simpatia verso la nobile nazione germanica, la quale, io spero, verrà sempre più nella persuasione che l'Italia costituita, nella sua unità naturale, non può offendere i diritti né gli interessi delle altre nazioni. Signori senatori, signori deputati, io sono certo che vi farete solleciti a fornire al mio governo i modi di compiere gli armamenti di terra e di mare. Così il Regno d'Italia, posto in condizione di non temere offese, troverà più facilmente nella coscienza delle proprie forze la ragione dell'opportuna prudenza. Altra volta la mia parola suonò ardimentosa, essendo savio così l'osare a tempo, come lo attendere a tempo. Devoto all'Italia, non ho mai esitato a porre a cimento la vita e la corona, ma nessuno ha il diritto di cimentare la vita e le sorti di una nazione. Dopo molte e segnalate vittorie, l'esercito italiano, crescente ogni giorno in fama, conseguiva nuovo titolo di gloria, espugnando una fortezza delle più temibili. Mi consolo nel pensiero che là si chiudeva per sempre la serie dolorosa dei nostri conflitti civili. L'armata navale ha dimostrato nelle acque di Ancona e di Gaeta che rivivono in Italia i marinari di Pisa, di Genova e di Venezia. Una valente gioventù condotta da un capitano che riempì del suo nome le più lontane contrade, fece manifesto che né la servitù né le lunghe sventure valsero a snervare la fibra dei popoli italiani. Questi fatti hanno ispirato alla nazione una grande confidenza nei propri destini. Mi compiaccio di manifestare al primo Parlamento d'Italia la gioia che ne sente il mio animo di re e di soldato. Dopo 3 giorni, nella seduta del Senato, Cavour, dopo aver affermato «Il Regno d'Italia è oggi un fatto, questo fatto dobbiamo affermarlo in cospetto del popolo italiano e dell'Europa». Presentò un progetto di legge in un unico articolo. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia. Il 26 febbraio, concordi tutti nel proclamare il Regno d'Italia, discussero a lungo invece se Vittorio Emanuele II dovesse proclamarsi re d'Italia oppure re degli italiani, perché il titolo di re d'Italia sembrava a qualcuno troppo aulico, troppo legato all'assolutismo e non appropriato per un sovrano cui la corona regia veniva offerta da milioni di italiani. Cavour rispose che l'iniziativa della Costituzione del nuovo regno non era stata né del governo né del Parlamento, ma del popolo che, a quest'ora, aveva già salutato ed intendeva salutare per sempre Vittorio Emanuele II come re d'Italia. E propugnò questo titolo dichiarando: «Esso è la consacrazione di un fatto immenso, è la consacrazione del fatto della Costituzione dell'Italia, è la trasformazione di questa contrada, la cui esistenza come corpo politico era insolentemente negata, e lo era, conviene pur dirlo, da quasi tutti gli uomini politici d'Europa. La trasformazione di questo corpo, potrei dire disprezzato, non curato, in Regno d'Italia». Alla Camera si discusse com'era doveroso la Costituzione del Regno e il titolo da conferire al sovrano. E anche in quest'ala del Parlamento si problematizzò sul titolo da attribuire a Vittorio Emanuele II. Ma la relazione che Cavour presentò ad essa l'11 marzo 1861 fu una relazione sobria ed elegante, in cui si diceva tra l'altro: «Interpreti del nazionale sentimento, voi già avete, nel giorno solenne dell'apertura del Parlamento, salutato Vittorio Emanuele con il nuovo titolo che l'Italia, da Torino a Palermo, gli ha decretato con riconoscente affetto. Ora è mestiere convertire in legge dello Stato quel grido di entusiasmo». Vittorio Emanuele II di Savoia è stato l'ultimo re di Sardegna e il primo re d'Italia fino al 1878. Dal 1849 al 1861 fu inoltre duca di Savoia, principe di Piemonte e duca di Genova. Primogenito di Carlo Alberto di Savoia e Maria Teresa d'Asburgo, aveva la passione della caccia e della vita militare. Preferiva la vita semplice e la compagnia del popolo alla vita mondana della corte e dei nobili. Nella prima guerra di indipendenza combatté a Goito e Custoza. Dopo la sconfitta di Novara e l'abdicazione di suo padre nel 1849, divenne re di Sardegna e firmò l'armistizio di Vignale con l'Austria. pur essendo di idee conservatrici, si dimostrò rispettoso delle libertà costituzionali, per le quali si oppose fieramente alle richieste di Radetzky di abolire lo Statuto Albertino, tanto che venne definito dal patriota e uomo politico piemontese Massimo D'Azeglio il re galantuomo.